Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Nuova puntata di Fantascientificast. Sul ponte di comando c'è di nuovo la ciurma al gran completo, per cui ci sono io che sono Claudio Serena, c'è Matteo Mantovanelli e c'è Omar Serafini, che con Atavacron oggi ci racconta di una lunga serie di svariati e diversi tentativi, esatto, di portare sullo schermo qualche cosa, e finalmente quando ce l'hanno fatta ce lo racconta adesso.
Esatto, oggi parliamo di un personaggio che, se volete, fa parte dell'Olimpo della fantascienza. Nella fattispecie parliamo di Buck Rogers. Permettetemi prima di introdurre un attimino il personaggio, perché il personaggio, parliamo di un personaggio che è nato dalla fantasia dello scrittore americano Philip Francis Nolan addirittura nel 1928. Nel 1928 Nolan pubblica sulla rivista di fantascienza Amazing Stories un racconto che si intitolava Armageddon 2419, dove appariva per la prima volta Anthony Buck Rogers, che era un uomo del XX secolo che veniva catapultato accidentalmente negli USA, negli Stati Uniti, del lontano futuro a circa mezzo millennio di distanza. Nel 1929 comparvero le prime avventure a fumette, sceneggiate da Nolan e disegnate da Calkins. Quella di Buck Rogers, tra l'altro, è stata una delle prime strisce di fantascienza ad essere pubblicata quotidianamente sui giornali statunitensi, ed è rimasta popolare per moltissimi anni, tanto che le sue avventure continuarono ininterrottamente fino al 1967. Nelle storie a fumetti, Buck Rogers era un tenente dell'aviazione statunitense che era rimasto in una sorta di animazione sospesa all'interno di una miniera in seguito all'inalazione di un gas nocivo. Risvegliatosi dopo 500 anni, Buck scopre che gli Stati Uniti sono stati assoggettati da ordini mongoli rossi, e qui, se volete, c'era il discorso legato alla guerra fredda, all'antagonismo Stati Uniti-Unione Sovietica.
Però la fusione tra i mongoli e l'Unione Sovietica è bellissima.
Arrivano tutti
che tra l'altro l'est. Tra l'altro è anche stata ripresa quella dei mongoli rossi in un episodio della serie classica di Star Trek, fra parentesi. Oh, mi è venuto in mente adesso.
Erano delle magliette rosse?
No, erano proprio dei... No, No, non erano, sì, ho capito, non erano delle magliette, no, ci sono le magliette rosse, fanno anche le brutte fine anche lì, però apparente, se volete erano assimilabili a questi. Comunque, torniamo sul pezzo. Accompagnato dalla sua fidanzata Wilma Dering, Buck è costretto a lottare senza sosta contro il suo nemico Killer Kane, che sarebbe il capo di questi mongoli rossi. Successivamente l'eroe è stato protagonista di una serie radiofonica, i famosi radiodrammi, che è stata trasmessa dal 32 al 47 e di un serial cinematografico in 12 capitoli, si intitolava sempre Buck Rogers, del 39, tutti inediti in Italia. Quelli di serial cinematografici, ragazzi, erano una sorta di come dire, antisegnani delle saghe di adesso, però con più serialità, cioè nel senso che erano proprio dei film, dei super episodi che venivano trasmessi al cinema praticamente, però con continuità fra di loro, nel senso che se ti perdevi una puntata non capivi il resto della storia. Il primo tentativo di portare Buck Rogers in TV risale al 49, però fu subito un fallimento in quanto si è fermato subito dopo l'episodio pilota. L'anno seguente, un secondo tentativo ebbe maggior successo e fu realizzata una serie di 42 episodi intitolata semplicemente Buck Rogers. In seguito Buck scomparve dagli schermi televisivi per quasi 30 anni, finché nel 79 Glenn Alerson, che diciamo è più, non dirà niente, ma vi dico solamente un titolo su tutti, Galattica, quello degli anni 80, che solamente appunto l'anno precedente al 79-78 aveva realizzato Galattica, decise di riaggiornare agli anni 80 le avventure dell'eroe ideato da Nolan. La trama, se volete, di questo riadattamento è abbastanza similare, se volete. Infatti Buck Rogers, che tra l'altro in questa versione, nella versione di Larson, è stato rinominato, il nome è stato cambiato in William invece che Anthony Buck, è un astronauta statunitense che, a causa di un incidente, rimane ibernato a bordo della sua capsula spaziale per circa 500 anni. Al suo risveglio scopre che la Terra è molto diversa da come l'aveva lasciata. Durante il suo sonno la Terra è stata devastata da un conflitto atomico che ha costretto la popolazione a rifugiarsi in centri urbani adeguatamente protetti, una sorta di città-stato, diciamo. Malgrado questa qualche difficoltà iniziale nel convincere i suoi nuovi nemici della sua incredibile storia, Buck Rogers entrerà a far parte del Direttorato della Difesa Terrestre, che era una sorta di organizzazione militare che aveva il compito di difendere la Terra da qualsiasi tipo di minaccia, in particolare degli attacchi dei draconiani, che era una specie extraterrestre. Nelle sue missioni Buck viene affiancato dal affascinante Wilma Dering, che fidanzata del fumetto passa a collega, pur però sempre mantenendo una sorta di tensione sessuale, come si suol dire, fra di loro, cioè il fatto che si capisce che la lunga si sarebbero messi assieme, però non accade mai, e che è Wilma Dering, che è un colonnello del direttorato, e l'incarico di supervisionare il lavoro di Buck e Wilma viene affidato al dottor Auer, che è uno dei più importanti scienziati del XXV secolo. Buck, tra l'altro, può contare sull'aiuto di altri due nemici, frutto delle nuove tecnologie del futuro. Il primo è un piccolo robot che si chiama Twiki, una sorta di robottino alto circa 50 centimetri. E poi del dottor Theopolis, che è un computer portatile incredibilmente sofisticato, che è solitamente appeso al collo di Twiki. Immaginate una sorta di... ve lo ricordate il gioco Simon? Quello di...
Sì, quello con i quattro pulsanti e i colori.
Immagina. Esatto, una roba del genere era praticamente similare a quello. E tra l'altro, infatti, bisogna notare che nella narrazione d'apertura menziona questo ambiquadro come compagno di Buck nel XX secolo, cioè nel senso che praticamente passano come se questo qui fosse già compagno precedentemente all'ibernazione, mentre invece non era vero. Tra gli antagonisti ricorrenti di Buck c'è la malvagia principessa Ardala, che era la capa, diciamo, il capo di stato dei draconiani, che è aiutata dal suo secondo in comando Kane. Direi adesso, ragazzi, facciamo partire il trailer barra narrazione d'apertura della versione italiana.
...1987, anno che segna la fine dell'era di ricerche spaziali americane. Buck Rogers e il suo ambiquadro Tweaky sono gli unici sopravvissuti alla terribile catastrofe che distruggerà ogni forma di vita sulla Terra. A bordo della sua aeronave viene catapultato in un'orbita sconosciuta che ibernerà i suoi centri vitali per ben 500 anni.
Diciamo, questa serie degli anni 80 va avanti per una stagione, però a un certo punto, come tutte le opere di Larson, nella seconda stagione la produzione optò per una sostanziale modifica della serie, cioè Buck e Wilma non lavorano più sulla Terra per il direttorato, ma sono imbarcati a bordo della Searcher, che fra parentesi è una sorta di clone della Discovery di 2001, Odissea nello spazio, che è un'astronave incaricata di esplorare lo spazio alla ricerca di eventuali colonie umane rimaste disperse dopo la famosa guerra che ha sconvolto la Terra. Anche Tweaky segue Buck sulla Searcher, ma però non porterà più con sé il dottor Theopolis. Il personaggio del dottor Auer viene abbandonato, ma un gruppo di nuovi amici si unisce a Buck nelle sue avventure. Tra di questi, secondo me, quello più significativo e, se volete, anche più affascinante è Hawk, che è uno degli ultimi sopravvissuti di una razza di uomini uccello sterminata dagli esseri umani. Hawk, diciamo, dopo essere all'inizio, diciamo, quando si incontra, è un nemico ha una sorta di rancore nei confronti della razza umana, però abbandonerà i suoi pregiudizi e il suo odio verso il genere umano per poi unirsi all'equipaggio della Searcher alla ricerca di altri superstiti della sua stessa specie. Altri personaggi presenti nella seconda stagione figurano il comandante della Searcher, che è l'ammiraglio Asimov, che viene presentato come diretto discendente del celeberrimo scrittore di fantascienza, no? E l'eccentrico scienziato Goodfellow, Goodfellow è l'inventore di Krypton, anche qui citazione, che è un robot talmente convinto della propria superiorità rispetto agli esseri umani da rifiutare di credere che uno di questi sia il suo creatore.
Fantastico. Fantastico.
Bellissimo. Non è superba. Nonostante i cambiamenti
mentre i Vendicatori.
Beh, c'è Ultron che te lo può ricordare, ma ci sono anche a me ha fatto venire in mente il fantastico droide di Star Wars Knights of the Old Republic, che era K-47 o AH-47, adesso ho un vuoto di memoria, che è convinto di essere il migliore di tutti e infatti chiama tutti sacchi di carne, perché per loro non sono niente di valido a cui dare un nome.
Ma era quello che faceva era un droide cacciatore di taglie o non c'entrava niente, no?
Era un droide assassino, sì, cacciatore di taglie.
Che è quello che praticamente c'è a un certo punto in una delle, diciamo, dei romanzi, addirittura sembra che si entri nel computer centrale della Morte Nera. È possibile?
No, non è possibile perché è 30.000 anni prima della Morte Nera.
Comunque, ecco. Va bene. Comunque, nonostante i cambiamenti apportati, la seconda stagione non riuscì a sollevare la serie degli indici di ascolti e invece ne segnò invece la cancellazione. Come dicevamo, Buck Rogers è stato realizzato all'Universal Studio, che erano gli stessi studi cinematografici e televisivi dove era stata prodotta Battlestar Galactica. Questo consentì il riutilizzo di diverso materiale da parte dello staff tecnico addetto agli aspetti speciali, che era composto dallo stesso personale che aveva lavorato alla precedente opera di Larson. Non sorprende quindi una certa somiglianza nel look delle due serie. D'altro canto, il clamoroso fallimento di Galactica costrinse Larson a ingegnarsi per recuperare l'investimento tecnico, umano e soprattutto monetario profuso nella sfortunata saga spaziale. Il risultato è proprio che Buck Rogers, che un'opera fosse decisamente meno ambiziosa di Galactica, ma venne accolta con discreto favore da parte del pubblico. Per sottolineare la stretta parentela fra le due produzioni, Wilfred Hyde White, che era l'interprete del dottor Goodfellow, descrisse all'epoca la serie come un figlio illegittimo di Galactica. In questa nuova incarnazione, il personaggio ideato da Nolan perde la sua serietà che l'aveva caratterizzato nelle precedenti opere. E la serie, se volete, mantiene sempre dei toni leggeri, intercalando le storie, ovviamente, che erano volutamente votate all'avventura, con momenti comici. Viene vista come un omaggio alla fantascienza pulp. La disarmante semplicità delle trame appare come un punto di forza più che una debolezza, mentre la frequente presenza di note di star aumenta il divertimento. Per assaggiare debitamente la reazione del pubblico, l'episodio pilota venne distribuito nei cinema 6 mesi prima della messa in onda degli episodi, e il film, come film praticamente, e tra l'altro riscosse un certo successo sia di pubblico che di critica, e da lì la serie ricevette l'ok per la produzione regolare. In Italia, la sola versione dell'episodio pilota che si è arrivata è proprio quella cinematografica. La prima stagione della serie è stata trasmessa nel settembre 1982 su Italia 1, mentre la seconda nel giugno del 1983 con cadenza giornaliera su Rete 4. Il film da cui è stato tratto l'episodio pilota era stato anche pubblicato in videocassetta dalla CIC Video. Permettetemi di parlare un attimino dell'altro Buck Rogers, quello che dicevamo fatto negli anni 50, che era durato ben 42 episodi. Tra l'altro, questa serie qui è incredibilmente arrivata anche nel nostro paese, trasmessa su Rete 4 nell'83, però in effetti sono disponibili poche informazioni su questa serie, che è stata prodotta dalla ABC in due stagioni, per un totale di 42 episodi da 30 minuti in bianco e nero. Ed è probabile che, ahimè, tutti gli episodi siano ormai andati definitivamente perduti. Come? Perché? Perché come scienze in quel periodo, Buck Rogers era trasmessa dal vivo e aveva un budget molto limitato. Gli effetti speciali erano praticamente inesistenti e parte della storia era semplicemente lasciata alla fantasia dello spettatore. Il cast fisso era composto da Ken Deeps, che interpretava Buck Rogers in una prima tranche di episodi, da Robert Pesten, che ha fatto Buck Rogers in una seconda tranche di episodi, Lou Prestins nella parte di Wilma Darin, Harry Southern nella parte di Dr. Howard e Harry Kingston nella parte di Black Bernie. McBurney sarebbe l'antagonista. Direi che è tutto sommato, se si riesce adesso a trovarla come serie, non penso che sia disponibile neanche in DVD. Forse l'unica maniera per trovarla è rivolgersi ai, come dire, canali alternativi. Però secondo me è da vedere, perché tutto sommato aveva proprio il suo punto di forza nella leggerezza, nel fatto poi di essere proprio una serie veramente spensierata, dedicata all'avventura, e tra l'altro tutto sommato in un insieme molto piacevole.
Curioso il fatto che in Italia sia stata trasmessa su reti che erano appena nate, perché nell'82 era appena nata Italia 1 e nell'83, vabbè, se Rete 4 c'era più o meno assieme a Italia 1, adesso non in contemporanea proprio, però siamo lì.
No, erano due, e allora erano ancora due gruppi separati, perché Italia 1, anzi, erano addirittura Italia 1 faceva parte del gruppo Rusconi e Rete 4 del gruppo Mondadori. La cosa strana è che sostanzialmente, come dire, una stagione era andata su un emittente e la seconda su un altro.
Beh, in realtà quella è una cosa che è successa parecchio all'inizio degli anni 80, fine anni 70, perché anche il grande Mazinga, Mazinga Z e Goldrake sono stati spezzettati, sì, e rimischiati in maniera terribile dalla Rai e
più che altro, più che altro, caso. Sostanzialmente quello era un periodo in cui c'era una fame di serie televisive per riempire i palinsesti, e sinceramente se da un certo lato si erano importati alcuni piccoli capolavori, in certo altro non si andava molto per il sottile. Poi appunto te, poi Claudio, è toccato giustamente quello degli anime, soprattutto quelli robotici, che spesso volentieri poi importati in Italia al limite dell'illegale, vedi Gundam ad esempio.
Gundam era proprio completamente illegale.
Illegale, per cui era proprio, erano i tempi pionieristici, se volete neanche pionieristici, erano tempi, altri tempi in cui...
Anarchici, non pionieristici.
Anarchici, no, sai che cosa Matteo, secondo me c'era anche da un certo lato meno, è brutto dirlo, c'era meno cura, meno rispetto nei confronti dello spettatore, cioè gli si passava di tutto, tanto non occorreva star lì, non so se mi spiego. Cioè non...
Sì, devo essere sincero, tutto questo miglioramento non è che io lo noti, è andato in un'altra direzione, mettiamola così.
No, forse adesso col fatto che ci sono emittenti, se vuoi, tipo minimamente Sky, lasciamo perdere, non voglio entrare nel discorso Netflix, eccetera, però c'è molta più cura Nel passare determinate serie quando queste serie vogliono essere investite.
Ah sì, adesso scusate,
per contro poi abbiamo certi, in certi casi che veramente dove c'è lo scempio totale, a me per esempio mi viene in mente non più tardi di un 5-6 anni fa, quando c'era stata la 7 che aveva preso l'esclusiva per trasmettere Stargate SG-1, che la trasmetteva, tipo aveva fatto la prima stagione, la seconda stagione, poi era passata alla quinta stagione, poi aveva ripreso alcuni episodi della terza, cioè era andata avanti e stessa sorte era stata passata a suo tempo a Babylon 5, a Voyager, cioè...
ecco perché quando ho guardato SG-1 io non ci avevo capito un cazzo a un certo punto.
No, dobbiamo, diciamo, l'unica maniera a suo tempo, c'erano state emittenti come la mai troppo compianta Jimmy, che però avevano fatto delle scelte di trasmetterle con coerenza, cioè Babylon 5 per intenderci era passata la prima stagione ad esempio, poi era stata saltata a pie pari la seconda, che è fondamentale, e avevano fatto la terza stagione, tutto questo passati orari del tipo le 2, le 3 di notte sulla Rai. Non parliamo poi di Voyager, quando la trasmettevano sulla Rai, che veniva mi pare trasmessa dopo un talk show politico, per cui spesso e volentieri saltavano addirittura la messa in onda, perché il talk show politico sforava i tempi.
Purtroppo posso dire che le trasmissioni notturne di Star Trek a me hanno salvato la vita, perché mi tenevano compagnia mentre facevo tavole tecniche al liceo la notte. Ma... mi mettevo lì, e il fatto che ci fossero, che erano scoordinate tra loro, mi toccava poco. A posteriori ti posso dire che non so niente della trama nell'insieme, perché...
Ma io l'unica cosa che mi ricordo, Matteo, che tra l'altro avevamo fatto a suo tempo, c'era stata una mezza sommossa da parte dei trackers, mi ricordo che c'era stato a un certo punto, parlo della Next Generation, no? Per intenderci la serie di Picard, per chi non è avvezzo all'universo Trek, che era stata trasmessa da Italia 1, almeno un paio, le prime tre stagioni alle 18, che era quella che viene considerata l'inizio della fascia serale, ok? Poi dopo praticamente hanno fatto la prima tre stagioni, gli altri venivano trasmesse tipo alle 2, alle 3 di notte, ma con, diciamo, gli stacchi pubblicitari che a quell'orario lì sostanzialmente non hanno una sorta di regolamentazione di legge, per cui immaginatevi che 5 minuti di film, 10 di pubblicità, 5 minuti di film, 10 di pubblicità. Praticamente te non riuscivi a seguire un episodio.
Io comunque citerei l'ultima versione di Buck Rogers che non è stata citata. Ce n'è un'altra, che è Daffy Duck. per abbassare un po' i toni, che era Duck Dodgers nel 24esimo secolo e mezzo. che è stato il cortometraggio che ha lanciato Duck Dodgers.
Che tra l'altro sai chi era un appassionato di Duck Rogers? Non so se la conosci, in Babylon 5 c'era il signor Garibaldi.
Ah, sì.
Era un appassionato di Duck Rogers, praticamente. E lui la considerava la seconda cosa migliore da fare nell'universo, guardarsi Duck Rogers. Dopo le altre due, la prima e la terza, vi lascio a voi immaginare quale potevano essere. Vi ripeto, è da rivalutare. Io sono riuscito a ritrovarla ovviamente sulle fonti alternative. Consiglio, ahimè, è brutto dirlo, di trovarlo sulle fonti alternative, guardatela perché ne vale la pena.
In realtà bisogna vedere se le fonti alternative sono da sconsigliare o meno, perché di chi saranno adesso a questo punto i diritti di distribuzione in Italia? Li avranno mai rinnovati?
Ma in effetti bisogna vedere quello se è vero, sai, c'è sempre il problema, tieni conto che sui film e telefilm il diritto d'autore americano parla, mi pare, di 100 anni, mi pare che sia.
Sì, ma qua non è diritto d'autore, qua è diritto di distribuzione perché è la versione italiana.
Ma io sono sempre dell'idea, Claudio...
Se non hanno rinnovato i diritti di distribuzione della versione italiana, in realtà possiamo scaricare quella americana, perché in Italia non c'è nessun distributore.
In effetti sì, a parte che poi vale sempre il discorso, è brutto il termine per uso personale, però sai...
Vabbè.
Cioè, poi io sono sempre dell'idea che se uno lo fa senza scopo di lucro, ma solamente per preservare un'opera, tutto sommato potrebbe essere anche una buona cosa, cioè piuttosto che qualche cosa cada nell'oblio.
Il che mi fa venire in mente che c'è la remotissima, ma non del tutto nulla, possibilità che magari qualche biblioteca o qualche mediateca o cose del genere possano magari avere le vecchie videocassette almeno dell'episodio pilota.
Quello bisognerebbe vedere. Io l'ultima volta che l'avevo vista, Claudio, parliamo di 20 anni? Sì, 20 anni fa, da Blockbuster.
Però magari qualche emeroteca, qualche mediateca che ce l'abbia ancora, che possa quindi riversarla su DVD e mantenerla per i posteri, potrebbe esserci.
Potrebbe esserci.
Comunque ricordiamoci che certe opere, come dire, copiate dagli utenti per preservarle, negli anni hanno salvato il culo alle prime stagioni di Doctor Who.
Anche questo è vero.
Visto che quando gli ha bruciato tutto quanto gli studi cinematografici con le pellicole originali, hanno chiesto: ma qualcuno la registrate su Betamax, VHS, Filmini 8, no?
No, ma allora poi c'era anche il fatto con, a parte quelle non filmate, quando c'era il discorso dei... Non so se vi ricordate una volta che vi ho citato il famoso Ampex, che poi praticamente l'Ampex sostanzialmente era la ditta che fabbricava le prime videonastri magnetici per registrare il video. Una volta, praticamente soprattutto la Rai... ha perso intere emeroteche di trasmissioni perché venivano riciclati, perché ahimè le bobine, i nastri magnetici costavano l'ira di Dio, per cui praticamente, e dato che avevano la caratteristica di poter essere riutilizzate almeno un paio di volte, non si facevano tanti problemi di, come posso spiegarvi, di avere un'emeroteca come ci potrebbe essere adesso, no? Per cui anche lì si è perso materiale. Champel, poi, come dicevate giustamente, il Dottor Wu, i primi episodi, che tra l'altro parliamo degli anni 60, quelli erano proprio girati su pellicola, praticamente, su pellicola chimica.
Sì, sì, che infatti è stato il problema, perché sono bruciati molto velocemente e ora che hanno spento l'incendio ne avevano persi parecchi.
Sai qual è un altro? Uno che per esempio è bruciato, che è stato, quelli era stato famoso, vi ricordate Alto Gradimento? Trasmissione radio quella fatta da Arbore e Boncompagni, quella lì praticamente a un certo punto c'è stato un appello di Renzo Arbore che ha chiesto se c'era qualcheduno che aveva registrato le puntate, perché le hanno perse quasi tutte e sono riusciti in parte con l'aiuto di alcuni appassionati a recuperarle. Un'altra cosa interessante, un altro aneddoto che mi viene in mente su una serie che prima o poi ragazzi dovevano parlarne, che è Spazio 1999, c'è stato un episodio trasmesso dalla Rai che praticamente cosa è successo? Si è persa la cassetta col doppiaggio, cioè l'episodio col doppiaggio. Per cui sostanzialmente quell'episodio lì è sempre andato in onda nelle varie, quando era stato ritrasmesso su Jimmy oppure su Telemonte Carlo 2, che dopo è diventata la 7, si è fusa, è diventata con Telemonte Carlo 1, è diventata la 7. Quell'episodio lì andava sempre sottotitolato perché aveva l'audio originale. Lì c'è stato a un certo punto, all'ennesima replica, un appassionato ha contattato, non mi ricordo più, e ha detto: ragazzi, ma guardate che io ho l'audio registrato di quell'episodio, perché questo qui era un ragazzo che tutte le puntate di Spazio 1999 prendeva il registratore a cassette, quello audio, e registrava l'audio dell'episodio.
Fantastico.
Per cui, sono riusciti a recuperare l'audio in italiano, sono riusciti un attimino a pulire. Sì, si sente ovviamente la stridente qualità rispetto agli altri, però è godibilissimo. Infatti nell'edizione in DVD che è uscita tempo fa di Spazio 1999, c'è questo episodio con il doppiaggio originale italiano tratto da questo fan. Infatti in fondo c'è il ringraziamento da parte della produzione a questo fan che si era prodigato per fare questo lavoro qua, no?
Fantastico.
Niente, ragazzi. Per oggi è tutto.
Per oggi è tutto, ci sentiamo con un'altra puntata di Fantascientificast.
Ciao!
A presto. Ponte di comando di Fantascientificast è tutto anche per questa puntata. Fantascientificast è il podcast di fantascienza di QWERTY, il più grande network di podcast in Italia. Trovate tutti gli episodi su fantascientificast.it e su QWERTY.it, dove potete anche associarvi al nostro network o fare una donazione usando il tasto apposito che trovate all'indirizzo QWERTY.it/associati. Potete anche decidere di fare una donazione continuativa di 3 euro ogni 2 mesi. Trovate tutti gli episodi anche su Spreaker e su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare una recensione e un voto a 5 stelle. Se volete scriverci potete farlo su Twitter, dove ci trovate come @fantascicast, su Facebook alla pagina facebook.com/fantascientificast o potete scriverci una mail a redazione@fantascientificast.it. Omar Serafini, Claudio Serena e Matteo Mantovanelli vi augurano lunga vita e prosperità.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.